Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
In questi ultimi giorni del tempo di Natale, la liturgia ci aiuta a contemplare i segni evidenti del Regno dei Cieli che è venuto. Davanti ad essi possiamo davvero cambiare il nostro cuore. Oggi contempliamo la debolezza che diventa forza. Siamo aiutati a farlo non nel piccolo, ma proprio perché ci confrontiamo con il grande e cercando, per amore, di rendere migliore la vita degli altri. La folla è una dimensione che sfugge alle nostre semplificazioni, quelle che illudono di capire facilmente ciò che è complesso. Non si può ridurre a categorie certe o a misure definite. Guardiamo l'orizzonte enorme, a volte minaccioso e imprevedibile, del mondo, quella folla che spesso mette paura e dalla quale a tutti i costi cerchiamo di distinguerci e proteggerci. Farlo ci allarga il cuore, che altrimenti tende a chiudersi. Guardare la folla ci aiuta a non averne paura. Confrontarci con una domanda grande sfida la nostra prudente avarizia, i limiti che pensiamo oggettivi e quindi giustificano il poco amore. L'amore di Gesù è senza limiti. Ci può essere un amore limitato? L'amore calcola, certo, ma anche cerca il modo per superare le misure. Dobbiamo fermarci, proprio come fa Gesù, per capire le domande profonde. Gesù non pensa a sé, ma alla gente. Se la folla è venuta, affrontando un viaggio difficile, se lo cerca per ascoltarlo, vuol dire che ha una necessità e che lui rappresenta la speranza. Non li rende colpevoli del loro bisogno, come abitualmente gli uomini fanno verso chi chiede, ma teneramente se ne fa carico. Gesù parla, ammaestra. Così inizia a rendere quella folla anonima una famiglia, quella folla di nessuno, sua. Insegnare è manifestare fiducia. Semina cercando in ognuno il terreno buono perché vuole che dia frutto, perché sa che se dà frutto la vita finalmente trova senso e che c'è bisogno di frutti buoni dell'amore in un mondo che è davvero ridotto ad un deserto di sentimenti, di possibilità, di pane, di vita. Il primo pane che offre è la sua parola, cioè la sua speranza, tutto se stesso, quello che conosce. Lo fa perché ha compassione. Non è un sentimento vago, è la rivolta del cuore di fronte ad una condizione inaccettabile, come il dolore di qualcuno. È capire la sofferenza anche quando non si manifesta. La compassione vince la deformazione causata dalla distanza, spirituale e fisica, per cui chi è lontano non conta. La compassione aiuta a capire la situazione dell'altro come la nostra, a fare quello che lui desidera, quello che noi vorremmo fosse fatto a noi. Senza compassione giudichiamo tutto secondo quello che viviamo noi e finiamo per scappare dalla folla. La compassione è frutto di una scelta. Non pensarsi da soli, ma insieme agli altri. Riconoscere che il destino è lo stesso e volere che la mia felicità sia unita a quella di tutta quella gente. Il contrario della compassione è l'indifferenza, elegante o rozza, ricca di giustificazioni o aggressiva, a conclusione di qualche emozione sentimentale superficiale o reazione immediata di chi disprezza gli altri e non si lascia toccare dalle loro domande. La nostra generazione vive un senso misto di impotenza e presunzione. Si crede importante, capace di tutto, tanto che non si spreca per niente e per nessuno, ma allo stesso tempo pensa di non contare nulla. Siamo indifferenti perché abbiamo paura di amare, perché banalmente egocentrici, perché non abbiamo speranza, pensiamo che tanto non cambia nulla, non vale la pena, è troppo difficile. L'io ha talmente diritto su tutto che per star bene debbo scappare dagli altri, credere di non avere niente a che fare con loro. Ma si può stare bene scappando dalla sofferenza? Alla fine non scappiamo anche da noi stessi. Gesù non vuole che diventiamo degli spettatori del dolore degli altri. Anzitutto si ferma. Non è un rapido dispensatore di verità, di formule per trovare subito il benessere. Non ha paura di guardare i problemi e di conviverci, di farli propri. Gesù è pastore che raduna e protegge dall'oscurità della solitudine. Parla anche se si fa sera e spezza il pane perché la notte non vinca più e la sua parola sia sempre con noi. La compassione significa mettere del proprio, anche in senso materiale. È amore gratuito. Quando vogliamo bene e basta, l'amore si moltiplica. Quando ci impadroniamo del nostro e tutto ha un prezzo, il pane non basta mai e ci riempie di angoscia e di amarezza. Gesù è gratuito anche perché non risponde a nessuna richiesta. La folla non aveva chiesto il pane. In fondo, alla folla stessa doveva sembrare normale andarsene, che ognuno trovasse la sua soluzione. Quanto siamo rassegnati per trovare le risposte, praticamente increduli. E quanto disprezziamo l'umile inizio, al contrario di Gesù, che continua a seminare. Gesù, invece, vuole che insieme ci saziamo, perché il regno dei cieli unisce, è un'unica mensa dove tutti si nutrono dello stesso pane di amore. Gesù ci insegna a riconoscere un diritto di amore nell'altro, a rispondere alle sue necessità, e vuole siano i suoi stessi discepoli increduli a dare da mangiare. Perché i discepoli volevano mandare via la gente? Perché sanno calcolare, fare analisi, giudicare, ma non hanno la passione di trovare una risposta. Non ne hanno voglia, perché è impegnativa e richiede comunque un sacrificio. Perché hanno paura proprio di dover avere qualche responsabilità e quindi, preventivamente, l'allontanano. Forse perché pensano di aver fatto abbastanza e quindi si sentono giustificati ad allontanare. È assurdo, ma pensano di volere bene alla folla proprio mandandola via, mentre Gesù sembra cattivo perché mette in difficoltà gli uomini e in fondo anche i discepoli a restare e a parlare quando si faceva sera. Qualche volta, come certi discorsi sull'elemosina, si diventa impietosi nel modo peggiore, nascondendo le reali intenzioni o credendo di fare il bene. Il realismo non cambia la vita, l'amore sì. Per loro il numero è anche un evidente limite, giustifica il non fare niente e la scelta di lasciare ognuno di fronte alla responsabilità di trovare il pane di cui ha bisogno. Ci aiuta anche la saggezza ebraica riportata da Martin Buber. In un tempo di carestia, Rabbi Mendel vede che i molti bisognosi che erano ospiti in casa sua ricevevano pani più piccoli del solito. Egli dette ordine che si facessero più grandi di prima, perché i pani devono adeguarsi alla fame e non al prezzo. Qualche volta, praticoni e realisti come tutti, crediamo di essere più concreti di Gesù, come se l'amore proposto dal Vangelo fosse lontano dalla vita vera. La risposta di Gesù ci insegna a guardare la folla con la compassione e non con i calcoli. Gesù non è un maestro che vive lontano dal mondo, che ignora la debolezza degli uomini, della loro carne, le contraddizioni che queste generano. Non affannatevi per quello che mangerete e berrete. Il Vangelo ci aiuta a trovare risposte molto concrete alla nostra vita, senza finire schiavi delle preoccupazioni materiali. Gesù valorizza proprio il poco che abbiamo. È realista anche lui, ma questo serve per amare, non per non fare niente. La nostra debolezza, quella che ci tenevamo stretta, diventa motivo di forza. 5 pani e 2 pesci sono una dimensione possibile per tutti. Non bisogna aspettare di avere tutto prima. L'amore cresce vivendolo, moltiplica il poco, rende la folla una famiglia, il mondo una casa. Se lo teniamo per noi, resta quello che è. Solo donandolo, spezzandolo per gli altri, cresce. Certo, noi siamo sempre insufficienti, poca cosa, ma se vinciamo la paura, non manca a nessuno. Il Vangelo dice che tutti mangiarono e furono saziati, tutti. Non c'è un destino separato, una felicità per pochi, perché la gioia è vera solo se comune. Così il deserto diventa un giardino. È il pane che mangeremo nel cielo. San Francesco ha insegnato ai suoi frati a confidare nella provvidenza e proprio per questo li diffidava dal possedere qualsiasi bene. Tutto sarebbe stato donato, altrimenti i beni avrebbero condizionato la vita stessa. Durante il cammino discuteva con i compagni sul modo in cui osservare con sincerità la regola che avevano abbracciato, sul modo in cui progredire in ogni santità e giustizia davanti a Dio, sul modo in cui santificare se stessi ed essere di esempio per gli altri. Il colloquio si protrasse assai a lungo e il giorno passò. Stanchi ormai per la lunga fatica e affamati, si fermarono in un luogo solitario. Non era possibile provvedere un po' di cibo da nessuna parte, ma la provvidenza di Dio intervenne senza indugio. Comparve improvvisamente un uomo con in mano un pane. Lo diede ai poverelli di Cristo e subito disparve. Non si seppe né da dove era venuto né dove andasse. I frati poverelli riconobbero allora da questo prodigio che la compagnia dell'uomo di Dio era per loro una garanzia dell'aiuto del cielo e si sentirono saziati più per il dono della generosità divina che per il nutrimento materiale ricevuto. Inoltre, colmi di divina consolazione, stabilirono fermamente e irrevocabilmente ribadirono l'impegno di non abbandonare mai, né per fame né per tribolazione, la santa povertà professata. Concludiamo con questa preghiera di Bonhoeffer, piena di fiducia nella protezione di Dio per la nostra debolezza, vera forza del credente.
Dio è vicino alla bassezza. Ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, l'insignificante, ciò che è marginato, debole e affranto. Dove gli uomini dicono perduto, lì egli dice salvato. Dove gli uomini dicono perduto, lì egli dice salvato. Dove gli uomini dicono no, lì egli dice sì.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.